Olio di Canfora, Radio Popolare, e chi conosce questa trasmissione sa che non è eccessiva enfasi né captazione di benevolenza dire che è un particolare piacere avere al telefono con noi Federico Buffa. Buongiorno.
Piacere assolutamente ricambiato. Buongiorno a voi.
Federico Buffa, da domani, dal 13 al 17 settembre, a Milano al Teatro Menotti con le Olimpiadi del 36, che sarà in giro per un bel po', a dire il vero, ottobre, novembre, dicembre, un tour che ti porta un po' dappertutto per la penisola e non solo per la penisola, particolarmente però ghiotta l'occasione di questa settimana quasi milanese per tutti i nostri ascoltatori. Non è che sia una primissima assoluta, però io se c'è un po' di emozione, te lo chiedo lo stesso.
Sì, c'è sempre, assolutamente. Recentemente abbiamo fatto 3 giorni a Roma in un teatro dove c'è scritto fuori Vittorio Gassman, del Teatro Quirino, e il direttore del teatro mi ha reso la vita semplice venendo in camerino dicendo quanto fosse contento che lo spettacolo fosse lì e che, essendo napoletano, lui d'origine, chi stu camerino di Edoardo, ecco, a chi stu camerino di Edoardo io ho cominciato a sentire una serie di problemi che poi si sono manifestati verso il 20° del primo tempo con un dolore fittissimo appena sotto lo sterno. Lì ti accorgi veramente qual è la differenza tra la televisione e il teatro, perché in televisione ho detto: raga, ci sentiamo tra mezz'ora, prendo una cosa. Lì lo devi fare. Io ho cercato di portare a casa il primo tempo, ho saltato anche dei pezzi, i musicisti se ne sono accorti pur di star seduti e non stare in piedi. Sono preso 2 occhi nell'intervallo e da dolore è passato a bruciore. E chiaramente io non avevo niente, era esclusivamente una somatizzazione, ma a un certo punto ti rendi conto che è veramente intenso questo rapporto che hai col pubblico da vicino, che non c'è più una finzione, non c'è più un filtro, che sei veramente nudo. Sono contentissimo che mi sia successo la prima volta, così adesso so che cosa può succedere, perché è veramente tutta un'altra cosa.
Ora, a tutti quelli che si occupano in vario modo di sport e anche un pochino di narrazione di sport, fa particolarmente piacere, non te lo nego, sentire di un Buffa umano con le fitte sul palco. Ovviamente quella che tu hai intrapreso è un'avventura particolarmente complicata. E veniamo però al tema dello spettacolo che tratti, Olimpiadi del 36. Siamo chiaramente in Germania, siamo alle Olimpiadi più contestate della storia. Anzitutto, tra i tantissimi eventi sportivi pregni di significato, perché hai scelto questo?
Perché penso che il mondo si divida tra quello che è successo prima e quello che è successo dopo le Olimpiadi del 36. Vogliamo dire, lo sport esiste da sempre, ma sono i britannici insieme ai francesi che lo connotano nel mondo moderno. Gli inglesi sono stati convinti per tanti anni che lo sportivo non potesse essere un professionista, ma tanti. E le Olimpiadi nascono come un'idea dilettantesca, e nel 36 tutti gli atleti sono formalmente dei dilettanti. Ma se al generale Tojo, che aveva il controllo della giunta militare del Giappone, a Benito Mussolini, che è il primo che ha l'idea della politicizzazione dello sport mondiale italiano del 1934, e a Hitler, non convinto di prendere le Olimpiadi che ha ereditato dalla Repubblica di Weimar, non le ha ottenute lui, ma viene persuaso da Goebbels sull'importanza propagandistica di un evento del genere. Vi ricordo che nel 1936 i tedeschi hanno avuto anche le invernali contemporaneamente. Sono così attratti dallo sport come veicolo, e vuol dire che lo sport lì ha perso la sua innocenza, vuol dire che lo sport aveva un altro valore, parallelo probabilmente, ma tremendamente rilevante. E quello che mi piace delle Olimpiadi del 36 è che ci sono varie storie, e io nello spettacolo sono un personaggio, sono realmente Wolfgang Fürstner, che era il capo del villaggio olimpico, ex capitano della Wehrmacht, che per il suo passato militare viene messo lì, e ho 4 possibilità di uscita e torno a fare il narratore, e tra l'altro paradossalmente il dolore di Roma era mentre narravo, non mentre recitavo.
Avrei detto Fürstner che ti avesse messo in difficoltà.
E invece no, ce l'ho proprio. E ho 4 monologhi, uno riguarda Leni Riefenstahl, da cui sono visceralmente attratto, che è la regista del più grande documentario sportivo di tutti i tempi, Olimpia, cioè quello sulle Olimpiadi del 36, di cui si vedono delle immagini durante lo spettacolo. Scelgo dei campioni, ovviamente Jesse Owens, ma anche e soprattutto Son Ki-cheon, che vince la maratona, che all'epoca era vincere le Olimpiadi, ma che non concorre sotto il suo nome di battesimo coreano, bensì su quello giapponese di Son Ki-tei, perché i giapponesi stanno annichilendo il suo paese. Quindi Owens e Son, i due grandi protagonisti delle Olimpiadi, rappresentano una minoranza ancora socialmente oppressa negli Stati Uniti. Infatti Owens non riceverà mai neanche un telegramma dal presidente Roosevelt dopo 4 ore olimpici, e uno che viene da un paese dove non ha nemmeno la possibilità di competere col proprio nome. Quindi questi due grandi vincitori non corrono soltanto per la loro gloria sportiva, che è incredibile, ma corrono anche per altri motivi. E nelle Olimpiadi del 36, mai come allora, e secondo me mai neanche dopo, c'è un momento così forte di messaggio che arriva attraverso lo sport, che obbliga tutto il mondo a guardare due, un afroamericano e un coreano, che stanno correndo per altri motivi, non solo per se stessi.
Senti, tu come te lo sei immaginato il giramento di puntini puntini di Adolf Hitler alle 4 medaglie conquistate da un americano nero?
Questo è ovviamente uno dei temi della storia. Allora, io per scrivere la parte insieme a Ivan Sik e Paolo Frusca dello spettacolo che riguarda me, cioè quella che è veramente puramente narrativa, ho letto circa 5 o 6 libri e 3 estratti di biografie. Il libro principale è Triumph, e la principale biografia scritta di Jesse Owens. Nel libro Schwab, l'autore, che intervista anche Owens durante molti momenti, non ha l'impressione che Owens sentisse così tanto questo problema, perché secondo Owens i due, inteso lui e Adolf Hitler, si sarebbero scambiati degli sguardi durante le manifestazioni, e c'è un solo testimone oculare, che tra l'altro è il nostro rappresentante della gara di salto in lungo vinta da Owens, che dice che i due si sarebbero addirittura incontrati nella pancia dello stadio, ma l'ha visto soltanto lui. Io credo che sia il contesto che è incredibilmente eccitante di quello stadio olimpico, perché ad Owens viene detto, prima della prima batteria sui 100 metri, guarda che qua nella migliore delle ipotesi saranno epiteti razziali da lì in poi, non sappiamo, invece il suo nome che è annunciato con Jesse Owens USA è un boato del pubblico. Quindi in realtà la grandezza magnetica di questo atleta spaventosamente forte attira lo stesso, perché lo sport tante volte non sa che cosa farsene delle connotazioni politiche se il rapporto è immediato da chi guarda e chi concorre senza la mediazione politica che ci può essere in mezzo, o ideologica. Ed è anche questo uno dei motivi per cui le Olimpiadi del 36 hanno così tanto fascino, perché poi Owens vince la gara di salto in lungo aiutato da Lutz Long, ariano, magnifico, straordinario atleta, molto nella manica ovviamente dei gerarchi nazisti, perché rappresenta perfettamente la supremazia della razza. Owens sbaglia i primi due salti e lui, Lutz Long, lo convince a saltare in un certo modo al terzo salto di qualificazione. Owens fa la misura e a quel punto i due sanno perfettamente che nel pomeriggio Owens vincerà la medaglia d'oro. Quante storie si intersecano in 15 giorni di gare che vanno molto al di là dei risultati sportivi. Ecco perché secondo me le Olimpiadi del 36 dividono quello che è successo prima da quello che è successo dopo.
Sono terribilmente affascinato da una delle battute che introduce lo spettacolo. Parla Wolfgang Füstner e dice: eravamo un buco nella storia, ma noi non ce ne accorgevamo affatto.
È bellissimo. Questo è proprio Emilio Russo, che ha una scrittura molto evocativa ed è proprio bravissimo a centrare questo personaggio, che è, vi ricordo, muore suicida qualche giorno dopo le Olimpiadi perché non è in grado di produrre un certificato di arianità completo dopo che la Hitlerjugend aveva cominciato ad affiggere attorno al villaggio olimpico dei manifesti col suo volto, dandogli dell'ebreo. E il buco nella storia c'è. È abbastanza evidente che ci sia, e lo spettacolo è abbastanza onirico, nel senso che è una storia che viene ambientata idealmente 20 anni dopo, almeno la mia prima battuta entrando in scena è questo, per quello io mi posso permettere di dire che è un buco nella storia, ma come faccio a saperlo io? Sono anche morto, evidentemente c'è una componente di sogno che è possibile soltanto a teatro, che ti dà la possibilità di spaziare oltre ai confini del totalmente credibile, di andarci dentro e fuori, e questo veramente è stato per me un sogno, veramente mi è piaciuto tantissimo poter essere lì a fare qualcosa del genere.
Ti capita di vedere la storia in azione nello sport, magari non con eventi della portata del 1936, ma che comunque meriterebbero una rappresentazione nel tuo lavoro di tutti i giorni?
Posso dirti che cosa veramente mi piacerebbe tantissimo fare, ed è un libro che sta scrivendo, come al solito, con una penna molto ispirata, Luigi, detto Gigi Riva, ex corrispondente di Guerra di Repubblica, che si immagina lo spogliatoio della Jugoslavia del 1990, Italia 90 al Mondiale, dove il povero allenatore Oshim ha tutti i giocatori lì che sanno perfettamente che è questione di mesi prima che si comincino a sparare tra di loro. Una squadra fortissima perché era basata anche sulla stella rossa campione d'Europa e del mondo, e deve cercare di tenere tutte queste visioni opposte assieme in uno spogliatoio, mentre il mondo a casa loro, che è vicino, perché qualche centinaio di chilometri si sta sgretolando. Quella storia lì mi piacerebbe molto farla diventare qualcosa.
Da domani le Olimpiadi del 36, Federico Buffa sul palco del Teatro Menotti a Milano, c'è poi tutto un tour che ne seguirà. Vogliamo dare qualche riferimento online per rimanere sempre informati, Federico?
Sì, assolutamente. Teatro Menotti ha un sito che per aggiornare tutti quanti, perché non sono chiuse tutte le date, per esempio visto che ne sono state messe un paio a dicembre ancora, se fosse per me lo farei tutte le sere per 2 anni, perché è veramente un'ebbrezza sorprendente. I professionisti del settore mi hanno detto: Fede, guarda che poi ti passa, eh. Sì, 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 ti passa. Sì, dai,
ecco, magari riesco a strapparti un accordo per l'auditorium di Radio Popolare finché sei ancora così entusiasta della cosa, però magari ci lavoriamo poi quando sei più tranquillo dopo le serate milanesi. Si dice sempre in bocca al lupo, immagino.
No, si dice una cosa che fa parte di un'aspettazione corporale. In teatro si usa un'altra espressione. Al di là di quello...
E la facciamo immaginare agli ascoltatori.
Ancora mi ha fatto veramente piacere poter parlare con te di questa piccola grande avventura.
Un abbraccio, Federico Buffa, alle Olimpiadi del 36.